E durante i primi anni della riforma protestante c'era un certo Guido de Bres, non so quanti di voi lo conoscete. Egli è l'autore della Confessione di fede belga, è una delle, diciamo, confessioni più importanti del periodo della riforma protestante nella storia. E, era originario di Mons, era cresciuto in una famiglia cattolica e quando due ministri che divennero missionari andarono in quella zona dove abitava anche Guido. Così portarono il Vangelo in quella zona del Belgio e Guido si convertì insieme ad altre persone, ma purtroppo questi due ministri furono arrestati e furono arsi vivi. Una moglie dei due fu addirittura anche sotterrata viva. Guido va in Inghilterra, studia teologia, vuole diventare un pastore, un missionario a sua volta, vedendo l'esempio dei due ministri. Purtroppo anche lì poi c'è tutta vicissitudini storiche con Maria la Sanguinaria, insomma qualcosa penso che qualcuno si ricorda anche da quello che ha studiato a scuola. Deve cambiare diversi paesi, continua a studiare in altri paesi, anche in Svizzera, sotto Calvino. E così poi diventa missionario finalmente, aiuta tante chiese piccole che dovevano essere nascoste in casa, si riunivano in casa per poter leggere la parola di Dio, quando dopo anni purtroppo anche lui viene arrestato e viene perseguitato, quindi riescono a trovarlo, arrestato e impiccato. Questi sono solo degli esempi di una grande sfilza di storie vere che potremo trovare nell'arco degli ultimi 2000 anni di storia, che raccontano di credenti, di cristiani, che sono morti per la loro fede. E il tema che li accomuna è la persecuzione, che è quello di cui parleremo oggi. Può sembrare un tema forse vecchio, antico, qualcosa che riguardava magari i primi cristiani, qualcosa che riguardava forse la riforma, ma al giorno d'oggi forse non ci sembra un tema così attuale. Invece è un tema sempre più attuale. Due settimane fa abbiamo anche avuto un ospite che ci ha ricordato di quanto la persecuzione nel mondo sia in crescita in realtà. Al giorno d'oggi, ho fatto un po' di ricerche, si stimano circa 365 milioni di cristiani perseguitati ogni giorno. Un numero veramente grande. Circa 70 milioni di martiri cristiani vengono calcolati a partire dalla morte di Cristo ad oggi, di cui almeno un terzo sono stati uccisi nell'ultimo secolo. Quindi capiamo quanto in realtà il tema della persecuzione non è qualcosa di vecchio che non ci riguarda più, ma è qualcosa di cui dovremo prenderne atto e preoccuparcene, perché è una realtà sempre più vera nella nostra storia. Interessante, è stato anche interessante notare da questi studi come in realtà dove cresce la persecuzione cresce anche la Chiesa. Porto giusto un esempio per incoraggiare prima di iniziare e non sconfortarci. In Cina nel 1950 c'erano circa 1 milione di cristiani. Da allora la persecuzione ha ucciso 1,3 milioni di credenti, ma ad oggi i cristiani in Cina sono calcolati all'incirca 90 milioni. Quindi possiamo essere incoraggiati anche dal vedere questo. E oggi vedremo l'ultima beatitudine di Gesù dal capitolo 5 di Matteo, che abbiamo iniziato mesi fa. E attraverso questi tre versetti, dal versetto 10 al 12, Dio vuole incoraggiarci riguardo alla persecuzione cristiana, riguardo alla persecuzione nella vita cristiana, e vuole incoraggiarci a viverla con una giusta prospettiva che include la gioia. Può sembrare strano, ma man mano che affronteremo il testo vedrete come tutto torna. Così vedremo insieme quattro aspetti della persecuzione cristiana. So che nei scorsi mesi abbiamo visto 7 beatitudini che, bene o male, erano tutte belle, incoraggianti, ci hanno dato un'idea del credente molto positiva, un'influenza molto positiva anche nell'ambiente in cui si trovavano. Abbiamo visto come in realtà essere un seguace di Cristo portava dei vantaggi e delle benedizioni di cui godeva sia se stesso, sia l'ambiente intorno a lui. E quindi potremmo un po' arrivare a quest'ultima beatitudine e dire ci ha lasciato la sorpresa amara alla fine, sembra quasi un tranello. Però voglio incoraggiarvi ad avere pazienza, perché sono convinto che, come abbiamo visto 7 volte che le parole di Gesù si sono reputate vere alla fine, queste persone definite tra poveri in spirito, afflitti, eccetera, eccetera, erano veramente dei beati. Sono convinto che alla fine di questa piccola condivisione, potremo tutti convenire del fatto che anche i perseguitati sono veramente beati e le parole di Gesù ancora una volta sono vere. Spero che riusciate alla fine di questo ad avere una visione della gloria che c'è in questa beatitudine. E giusto un po' per darci un'idea, nelle volte precedenti abbiamo visto come Gesù ha mostrato attraverso questa descrizione come l'uomo che crede è trasformato nella sua comprensione di se stesso, come sono cambiati i suoi desideri, come è cambiato il suo atteggiamento verso gli altri, per opera dello Spirito Santo naturalmente, e adesso infine vediamo come cambia anche l'atteggiamento del mondo, degli altri, nei confronti del credente, ovvero la persecuzione. Sempre a titolo un po' per gettare le basi, questa è l'ultima beatitudine, la mia visione, ma non è solo la mia, è che l'ultima beatitudine è il versetto 10, e il versetto 11 e 12 si riferisce direttamente agli apostoli, ai discepoli di Cristo, per spiegare e un po' approfondire quest'ultima beatitudine del versetto 10 direttamente a loro, dal quale potremo anche noi trarre dei bei insegnamenti. E un po' sarà interessante vedere come anche la beatitudine promessa è esattamente la stessa della prima beatitudine, ovvero di loro è il regno dei cieli. E un po' questo ci indica come si è chiuso il giro, come le beatitudini che abbiamo visto, abbiamo sempre detto, appartengono a tutti i credenti, e un po' questo chiudere il cerchio mostra come in realtà ogni beatitudine è solo una componente della beatitudine dell'essere figlio di Dio, dell'appartenere, del far parte del regno di Dio. Così, leggiamo il brano di oggi, che è Matteo capitolo 5, versetti da 10 a 12, dove dice: beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Così vedremo, come ho già accennato, quattro aspetti della persecuzione cristiana. E il primo aspetto è una situazione opprimente. Quello che è palese dall'inizio di questa beatitudine inizia così: beati i perseguitati. E non so che idea avete della persecuzione, penso che ognuno di noi ha una concezione o l'altra. Spesso ci possiamo riferire alla persecuzione dando per scontato che riguardi solamente chi viene arrestato e ucciso per la propria fede. Ma in realtà è interessante vedere come già dal versetto 11 un po' questo concetto viene ampliato da una descrizione un po' più approfondita. E infatti vediamo che essere perseguitati include l'essere insultati, l'essere denigrati, diffamati, perseguitati fisicamente naturalmente, calunniati, oppressi con ogni sorta di male, che viene detto. E magari tu non affronti dei leoni in un'arena, come è stato per alcuni credenti del primo secolo, ma questo non significa che non stai affrontando una persecuzione, magari è solamente più subdola. Così potremmo ognuno chiederci: qual è il tipo di persecuzione che sto subendo io nella mia cultura, nel mio tempo storico, nel mio contesto sociale, tessuto sociale nel quale mi trovo? Potremmo sicuramente ringraziare Dio che, perlomeno in Italia dove siamo, non veniamo perseguitati fisicamente per la nostra fede, però sono convinto che ci sono diversi aspetti nei quali possiamo essere perseguitati ogni giorno. Un esempio banale è negli ultimi anni ci sono un po' diverse ideologie e pensieri di vista che cercano di passare tanto, ecco, nella società, cercano di inserirli nella scuola, cercano di inserirli nei film, nelle serie TV, pubblicità, ovunque siamo bombardati da diversi punti di vista, ideologie che cercano di tirarci da una parte o dall'altra. E una delle più scottanti, diciamo, del momento forse è la questione gender. Questo è un altro tema che viene pubblicizzato tantissimo. Lo ritroviamo veramente, ormai qualsiasi film guardi su Netflix o Prime Video ha sempre a che fare un po' con questo tema. Femminismo, gender, eccetera, eccetera, no? Ed è interessante perché questo potrebbe essere un esempio molto fresco, diciamo, della persecuzione che un credente può subire nella nostra società attuale. Si parla di libertà di espressione, di pensiero, ci potremmo chiedere per chi. espressione di pensiero per chi non la pensa come la Bibbia, forse. Quando tu forse devi esprimere un po' il tuo pensiero a scuola o con i colleghi di lavoro, penso che spesso avrai incontrato delle difficoltà, dei muri. Vieni visto come il bacchettone, come quello che cerca di opprimere chi la pensa diversamente, come quello che cerca di porre dei limiti. Ed è quindi sarebbe interessante naturalmente affrontare questo discorso un po' più in lungo e quindi chiederci la libertà in realtà per chi. Però questo era solo un esempio per darci un'idea che la persecuzione non è qualcosa che riguarda solo il primo secolo, non è qualcosa che riguarda solo paesi nell'est o nell'Africa che soffrono persecuzione fisica, ma è qualcosa nei quali noi siamo tirati dentro ogni giorno in quanto cristiani. Perché la persecuzione alla fine è uno scontro scontato, potremmo dire, tra due inconciliabili sistemi di valori. C'è la Chiesa e c'è il mondo. L'antagonismo tra i cristiani e i non cristiani è palese perché hanno proprio le basi diverse, hanno delle aspirazioni diverse, hanno degli obiettivi diversi, hanno dei valori che guidano le loro diverse. Quindi è normale che su un tema o su un altro ci sarà sempre dove beccarci e di solito la maggioranza cercherà sempre di scacciare o di sopprimere la minoranza. E così la persecuzione è un tema biblico, lo troviamo veramente in una marea di brani. Non è qualcosa che dovrebbe lasciarci spiazzati quando incontriamo la parola persecuzione nei brani che leggiamo ogni giorno, nelle meditazioni che noi facciamo a casa, perché è qualcosa che dovremmo aspettarcelo. Faccio un esempio, in Matteo 10:23 Gesù, quando parlava con i discepoli, diceva: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, eccetera, eccetera. Lo dava per scontato, non era un optional, era qualcosa che lo insegnava come se fosse un dato di fatto. Voi sarete perseguitati. Così anche in Giovanni 5:16 dice: per questo i giudei perseguitavano Gesù. Gesù stesso era il primo a essere perseguitato. E poi anche gli apostoli un po' sviluppano questo discorso nelle varie epistole, Paolo ne parla tanto anche nell'epistola ai Corinzi. Naturalmente è interessante vedere anche il positivismo di Paolo in questo, come ad esempio nel capitolo 4 di Seconda Corinzi dice: noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati. Quindi è qualcosa che i primi credenti davano per scontato. E credo che questo sia già un primo insegnamento che noi dovremmo prendere. Non pensare alla persecuzione come qualcosa di lontano, che non ci appartiene, che non ci preoccupa, che riguarda magari solo una piccola fetta di credenti, ma è prenderlo come un tema di qualcosa che ci dovremmo aspettare se veramente vogliamo vivere uno stile di vita secondo il modello di Cristo. Secondo aspetto della persecuzione cristiana è una motivazione esterna. Infatti è interessante vedere come in questo brano non definisce beati i perseguitati in generale, qualsiasi tipo di perseguitato per qualsiasi motivo, ma dà dei parametri specifici a questa beatitudine. E infatti qui leggiamo sin dal versetto 10, dice: beati perseguitati per motivo di giustizia, oppure come lo svilupperà al versetto 11, per causa mia. E quindi vediamo che in questa beatitudine di Gesù rientrano i perseguitati a causa della fede, un po' come ho già anticipato. Non vale questa beatitudine per magari chi è perseguitato per degli errori che ha commesso, o magari, non so, ho ucciso una persona e vengo perseguito dalla legge e dai familiari della persona. Questo non posso reclamare, diciamo, questa beatitudine, questo versetto. E non è qualcosa che mi sono inventato, ma c'è anche un brano biblico di Prima Pietro che lo esprime in un modo veramente molto semplice ma chiaro. Infatti al versetto 14 dice: se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o perché si immischia nei fatti altrui. Ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogna, anzi glorifichi Dio portando questo nome. Quindi vediamo come questi limiti, questa cornice entro la quale questa beatitudine viene definita e viene indirizzata ai perseguitati, è poi confermata da altri brani del Nuovo Testamento. Ed è interessante notare che qui perseguitati per motivo di giustizia, questo è lo stesso termine che abbiamo già incontrato alla quarta beatitudine. Non so se vi ricordate, abbiamo visto gli affamati e gli assetati di giustizia che saranno saziati. Perché alla fine la giustizia è una componente delle persone che Dio gradisce. Atti 10:35, quando Pietro parlava, diceva: in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. La giustizia è qualcosa che appartiene al credente, appartiene alla persona che Dio gradisce. Ma questa giustizia è strettamente legata a Cristo e alla fede, un po' come abbiamo già anche visto nella quarta beatitudine. L'Epistola ai Romani che parla ampiamente di questo collegamento molto stretto tra giustizia e fede, giustizia e Cristo. E un esempio è dal capitolo 3, al versetto 21, dove dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, per tutti coloro che credono. Vediamo questa stretta connessione tra giustizia, fede in Cristo. E quindi, in realtà, questa giustizia di cui il brano ci parla, essere la causa della persecuzione, è alla fine la fede e la vita cristiana. Ecco perché la persecuzione e questa giustizia sono parti, diciamo, indispensabili di ogni cristiano, perché fa parte della fede e della vita cristiana di ognuno di noi. Ancora una volta, è per grazia. Questa giustizia, abbiamo già visto nella quarta beatitudine, non è qualcosa che noi ci guadagniamo, qualcosa che noi mettiamo in pratica dalle nostre capacità. Sì, abbiamo visto come in realtà, una volta nati di nuovo, desideriamo una giustizia sociale e morale, se vi ricordate, ma poi c'è la giustizia legale, quella che ci viene imputata per i meriti di Cristo, che è assolutamente gratuita ed è per grazia. E lo Spirito Santo continua a operare in noi. Abbiamo visto la settimana scorsa con Saverio come Dio ha iniziato in noi un'opera buona e la porterà a compimento. E così questa persecuzione per motivo di giustizia è un po' un segno distintivo del credente. Così veniva visto perlomeno nei primi secoli. E anche Paolo, quando scrisse a Timoteo, disse: del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. È qualcosa strettamente collegato a fede e vita in Cristo Gesù. E questa giustizia, come abbiamo visto, è sua, ci viene imputata. Lui è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia in Lui. E quindi è qualcosa che ci viene dato da Dio come dono. Ed ecco anche il perché, poi quando al versetto 11, che un po' argomenta la beatitudine del versetto 10, non dice più per motivo di giustizia, ma dice per causa mia, perché è strettamente legato alla fede, a Cristo, alla vita in Cristo e al dono che Lui ci ha dato. Così potremmo chiederci: chi ci perseguita? Chi perseguita il cristiano? Ci sono diverse risposte, sicuramente la più banale è chi non è di Cristo. Abbiamo visto già come appartenere a Cristo in un modo o nell'altro divide il genere umano in due gruppi: chi appartiene a Cristo e chi ha come Dio il Dio di Israele, il Dio della Bibbia, e invece chi non appartiene a Cristo e che quindi segue il peccato, segue Satana. Ed è così che la persecuzione di solito avviene. Paolo, quando scrisse ai Galati, dice, riferendosi all'Antico Testamento, dice che come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo Spirito, così succede anche ora. Questo è qualcosa che dovremmo aspettarci. Chi non ha i nostri valori, chi non ha lo Spirito Santo dentro di lui, che gli ha dato nuova vita, una nuova concezione di se stesso, della realtà, di cosa vale la pena, per cui vale la pena veramente vivere, di quali sono le verità e quali no, automaticamente si troverà a scontrarsi con il cristiano. E quindi si sentirà magari attaccato, si sentirà magari in difetto, si sentirà in tanti modi, che porteranno naturalmente poi alla persecuzione. E diciamo che abbiamo un po' definito che la persecuzione appartiene a ogni cristiano. In un modo o nell'altro, abbiamo visto che non c'è solo un modo di persecuzione, ma che ci sono tanti modi in cui un credente può essere perseguitato. E, ripeto, c'era anche il termine ogni tipo di male, quindi ogni sorta di male. E così esce automatico chiedersi anche, io sono perseguitato, mi sento perseguitato, quali sono le afflizioni che mi trovo ad affrontare ogni giorno? E sicuramente se non stai subendo una persecuzione di alcun tipo, sono due le possibili motivazioni. O Dio ti sta benedicendo grandemente, e gloria a Dio per questo, gloria a Dio per quei momenti di quiete e di pace che ci dona ogni tanto nella nostra vita. Ma l'altra casistica è che forse stai assomigliando troppo al mondo. Questo è un rischio nel quale noi credenti incappiamo molto spesso, che per non sentirci forse troppo diversi, per non essere forse presi in giro a scuola, o non essere derisi dai colleghi di lavoro, o qualcos'altro, tendiamo ad assomigliare troppo al mondo, a conformarci, a rinnegare parte della nostra nuova natura per conformarci a quello che c'è fuori, per evitare così persecuzione, perché magari abbiamo paura di essere soli, abbiamo paura di rimanere soli, abbiamo paura delle pressioni che possiamo subire. E se questo è il caso, che veramente Dio possa oggi perdonarci e correggere il nostro cammino. Un altro rischio opposto è quello di diventare dei farisei della persecuzione, ovvero dato che io mi sento coraggioso e subisco persecuzione, tendo poi a sminuire chi ne subisce di meno e penso di essere più importante o più cristiano o di più grande valore rispetto agli altri, che veramente questo possa essere una cosa che evitiamo di fare, ma che possiamo pregare l'uno per l'altro ed essere incoraggiati nella persecuzione che ognuno di noi subisce in modo diverso, a livelli diversi, ma tutti per uno stesso obiettivo, vivere la vita che Cristo ci ha detto di vivere e, come vedremo, con un obiettivo futuro. Così, terzo aspetto della persecuzione cristiana è una reazione inaspettata. Abbiamo visto una situazione opprimente, causato da una motivazione esterna, ovvero per causa mia, dice Cristo, e qui ci esorta ad avere una reazione inaspettata. Infatti leggiamo il versetto 12, dice «Rallegratevi e giubilate». Non so, stona tantissimo, non so voi cosa avete pensato la prima volta che l'avete letto. Si parla di persecuzione, di sofferenza, essere insultati, gente che mente contro di te, che dice ogni sorta di male, e la tua reazione è rallegratevi e giubilate. Sembra un po' un controsenso, come spesso abbiamo trovato un po' nelle beatitudini, ma c'è una motivazione. Innanzitutto questi due termini, se un po' li cerchiamo nella Bibbia, troveremo che sono strettamente collegati, per esempio, al momento in cui Cristo è nato, in cui il Messia è venuto e si è dichiarato sulla terra. Un esempio di questo sono Matteo capitolo 2, al versetto 10, dove dice «Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia». Oppure in Luca capitolo 1 dice «E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio». Così vediamo che queste reazioni sono strettamente connesse alla descrizione biblica dell'arrivo del Messia, poi sono anche strettamente connesse alla fine dei tempi, alle nozze dell'agnello. Infatti in Apocalisse 19:7 dice «Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata». E quindi potremmo dire questi due termini così importanti che mostrano gioia, rallegrarsi e giubilare, che sono strettamente collegati alla venuta del Messia in terra per portare il regno di Dio e salvare, e alle nozze dell'agnello, alla fine dei tempi, quindi la gioia massima che poi potremo vivere e sperimentare per l'eternità, che ci azzeccano con la persecuzione? Questa è una domanda che mi sono fatto. Eppure è stato interessante notare, poi vedremo la motivazione, è stato interessante notare che in realtà i discepoli di Cristo sono riusciti a sperimentare questo. Qui gliel'aveva comunicato qualche anno prima della sua dipartita, prima di morire e poi risorgere. Ma poi, una volta che i discepoli hanno iniziato il loro ministero come apostoli, sono riusciti a sperimentare questo. Nella persecuzione si sono rallegrati e giubilati. Un esempio di questo è al capitolo 5 di Atti, dove dopo essere stati arrestati e minacciati per non predicare più il Vangelo, il capitolo si conclude così. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Per me è incredibile leggere questo, vedere come uomini che hanno vissuto la persecuzione di Cristo, hanno visto cosa è stato fatto a Lui, hanno subito loro stessi la persecuzione in primo luogo, sono riusciti ad adempiere queste parole. E quindi un po' mi dà speranza, forse allora posso anch'io veramente rallegrarmi e giubilare nella persecuzione. E questo fa parte un po' del paradosso del comportamento cristiano nei confronti della sofferenza e della persecuzione. Anche Paolo ne parla tanto in Seconda Corinzi, dove ad esempio al capitolo 6 dice: «Nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa». Cioè, questa lista di opposti che è qualcosa che non ci aspetteremo, però è qualcosa che ci meraviglia vedere come loro sono riusciti in prima persona a viverlo, e così ci può incoraggiare che è veramente qualcosa di possibile anche per noi oggi. È qualcosa che hanno vissuto non solo i primi apostoli, ma anche poi tutte le seguenti generazioni. Ci sono diversi scritti dei cosiddetti padri della Chiesa, e insomma diversi storici dei primi secoli che riportano come i credenti arrivavano gioiosi, cantando, pregando, innalzando lode a Dio mentre venivano giustiziati, arsi, e insomma tutte le varie atrocità che sono stati fatti su di loro. Quindi è veramente possibile, voglio dirti questo oggi, è veramente possibile rallegrarsi e giubilare nella persecuzione cristiana. Ma perché questa reazione? Finalmente siamo arrivati a questo punto. Quarto aspetto della persecuzione cristiana, troviamo una consolazione controculturale. Infatti qui Gesù dice: rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Oppure al versetto 10 dice: perché di loro è il regno dei cieli. E ho deciso di definirla controculturale, perché qui sta parlando di un premio, ma è un premio che non riusciamo ancora forse a toccare, a tastare. Vediamo i termini che vengono utilizzati. Perché di loro è il regno dei cieli. Oppure, versetto 12, perché il vostro premio è grande nei cieli. Non è qualcosa di tangibile adesso, non è qualcosa che posso avere adesso. E quindi è veramente fuori da ogni logica pensare di soffrire e rimetterci per qualcosa di futuro. Evitare una gioia presente, qualcosa che posso toccare con mano, qualcosa che posso godere adesso, per qualcosa di futuro. Eppure questa è esattamente l'esortazione che Gesù ci ha lasciato. Un premio ci aspetta, per grazia, ancora una volta è per grazia. E, ad esempio anche Giacomo ne parla nel suo primo capitolo, dice: «Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano». Un premio ci aspetta, questo è fuori da ogni dubbio. La domanda che ci rimane da chiederci è: che tipo di aspettativa abbiamo per questo premio? Perché spesso mi sono chiesto cosa alimenta anche la forza del cristiano nella sua vita di fede, nella sua vita di ogni giorno. Cosa gli dà coraggio di essere un cristiano veritiero, coraggioso, che predica, che evangelizza i suoi colleghi di lavoro, i suoi colleghi a scuola? Qual è il segreto? E mi sono spesso reso conto che in realtà, se abbiamo una bassa aspettativa del futuro, se abbiamo una piccola aspettativa del premio che ci aspetta e che Dio ha preparato per ogni credente, automaticamente perdiamo forza. Non riusciamo a vedere diciamo, quella motivazione per cui vale la pena mettersi in gioco, per cui vale la pena soffrire, per cui vale la pena essere perseguitato, insultato, essere mentiti contro di voi. Se non abbiamo una visione grande del premio che Dio ha preparato per ogni credente, purtroppo ci troveremo spesso a fallire in questa prova. Così vediamo che è una consolazione controculturale perché non guarda al qui e ora, ma guarda all'assù, al futuro. Noi siamo cittadini del cielo, questo lo sappiamo da altri brani della Bibbia. Abbiamo una cittadinanza nei cieli, aspettiamo la Gerusalemme celeste, dirà anche Paolo. Aspettiamo i nuovi cieli e nuova terra. È lì che noi apparteniamo. Però siamo lasciati su questa terra, definiti come stranieri, per vivere la vita che Cristo ha preparato per ognuno di noi, per la sua gloria e per portare avanti il lieto messaggio del Vangelo, esattamente come facevano gli apostoli. Così a questa beatitudine appunto viene legata la promessa del regno dei cieli. E oltre a essere, come abbiamo già detto, la promessa della prima beatitudine, questo fatto di collegare la promessa al regno dei cieli è collegarla estremamente alla presenza di Dio. Infatti i cieli, nei racconti biblici, è il posto dove risiede Dio. Questo porto alcuni esempi già dallo stesso Vangelo secondo Matteo, al capitolo 3, durante il battesimo di Gesù. Dice così al versetto 16: Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Ecco, i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Oppure in Matteo capitolo 6, al versetto 1, dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete il premio presso il Padre vostro che è nei cieli. E così ci sono anche altri brani che parlano del Padre che risiede nel cielo. E quindi quando questo brano ci punta, ci indirizza verso il premio che risiede nei cieli, ci sta automaticamente indirizzando verso Dio, verso una vita di relazione con Dio, ci sta indirizzando al momento in cui saremo partecipi della vita di Dio, in tutte le benedizioni che poi ne verrà. Quindi ecco che rallegrarsi e giubilare è possibile, se si guarda però alla fine della corsa. Se si guarda non a dove sono qui, adesso, alla sofferenza che forse potrei affrontare oggi o domani, ma se guardo all'eternità e a ciò che Dio dona a ogni suo figlio. E purtroppo questo non è semplice. Io mi rendo conto di quanto spesso invece sono di corte vedute. Bello, mi piacciono tantissimo questi versetti. Mi piace pensare e sognare di viverli, ma spesso mi ritrovo invece ad avere corte vedute. Poco prima del primo maggio ho comprato delle scarpe nuove, sono queste. Le ho ordinate su Amazon, belle scarpe bianche, eleganti. Arrivano il giorno prima del primo maggio. Per il primo maggio io e mia moglie avevamo in programma di andare ad Asti, da una cara famiglia che conosciamo, e passare lì maggetto. Naturalmente però non si poteva fare la brace perché, come ogni maggetto, piove. Così decidiamo comunque di andare e, nonostante potessi essere felice di avere un giorno di vacanza dal lavoro, godermi il riposo, ci siamo svegliati con calma, quindi siamo partiti verso le 11:30. Bellissimo, no? Invece di poter godere il tempo con mia moglie, come cercavo di farlo, chiacchieravamo in macchina di cose profonde, di cose divertenti, ridevamo e così via, il mio pensiero continuamente finiva a pensare alle scarpe. Sta piovendo. Ora, quando scendo, si schizzeranno con il fango e saranno sporche. Poi dico, non ci devo pensare, ok. Devo godermi, adesso andiamo. Avremo un bellissimo tempo con questa famiglia. Tempo 2 minuti. Forse devo prima uscire l'ombrello dalla porta della macchina e poi scendere io, così cerco di non schizzare troppo. E continuamente è stata una sofferenza, quasi 2 ore di macchina, a pensare a come si sarebbero sporcate queste scarpe. Questo è solo un esempio dei tanti che purtroppo potrei raccontare, ma che penso che un po' ognuno ci si può ritrovare, quanto spesso la nostra mente è concentrata e occupata da cose veramente di poco conto, di poco valore, e quanto poco invece meditiamo e guardiamo al regno dei cieli, quanto poco guardiamo al premio che ci attende alla fine della corsa. Perché il brano finisce così. Dice: poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Questo naturalmente era stato detto agli apostoli, quindi si riferiva a tutto l'Antico Testamento, comprendeva probabilmente anche Giovanni il Battista, e abbiamo una descrizione di questa lista in Ebrei 11, una lista incredibile che adesso purtroppo non avremo il piacere di poter leggere, perché sarebbe veramente interessante. Ma possiamo vedere come tanti e tanti nelle pagine dell'Antico Testamento, tanti riportati in Ebrei 11, avevano questo. Hanno rifiutato le ricchezze del loro mondo, hanno rifiutato ciò che gli offriva il mondo. Addirittura Mosè ha rifiutato di essere riconosciuto come figlio della figlia del Faraone. Tutto per la fede, perché dice che avevano gli occhi rivolti al cielo, avevano gli occhi rivolti alla meta. Ecco qual era il loro segreto per poter rinunciare alle ricchezze che momentanee che li avrebbero distratti dalla vita di fede e poter aggrappare quelle promesse del Dio vivente. Ed è esattamente quello che poi hanno messo in pratica anche gli apostoli. Noi naturalmente ci troviamo 2000 anni dopo questo brano e abbiamo la lista di Ebrei 11 che si è allungata all'infinito, con esempi di credenti che avevano gli occhi fissi sulla meta, gli occhi fissi sul regno dei cieli, e hanno sopportato di tutto. D'altronde, il discepolo non è superiore al suo maestro. È un esempio d'eccellenza di questi versetti che abbiamo visto, è Cristo. Egli è stato perseguitato, egli è stato insultato, è stato sputato. Hanno mentito contro di lui per accusarlo, l'hanno crocifisso. Però, come leggiamo da Ebrei 12, al versetto 2, dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostinità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Cristo ha adempiuto perfettamente questi versetti. Lui è stato perseguitato, lui è riuscito a rallegrarsi, e dice, per la gioia che aveva dinanzi, perché aveva gli occhi alla fine, guardava alla Chiesa Redenta, guardava a me e a te, un giorno salvati, partecipi della sua vita e del suo regno. E così è stato capace di superare tutte le sfide, di superare tutte le difficoltà, tutti gli oltraggi e la persecuzione fino in fondo. E i suoi discepoli, abbiamo detto, no? Il versetto 11 e 12 riferirsi direttamente ai suoi discepoli. E loro hanno esattamente, purtroppo potremmo dire, vissuto questo. E sono stati capaci di farlo per la potenza dello Spirito Santo. Viene tramandato storicamente che questo è il modo, questi sono i modi in cui sono morti gli apostoli. Pietro, crocifisso. Giacomo, figlio di Zebedeo, decapitato. Giovanni, bollito nell'olio. Andrea, crocifisso. Filippo, impiccato. Bartolomeo, crocifisso. Matteo, colpito a morte. Tommaso, trafitto. Giacomo, figlio d'Alfeo, lapidato. Giuda, figlio di Giacomo, bastonato a morte. Simone, crocifisso. Mattia, arso. Paolo, decapitato. Barnaba, lapidato. Marco l'Evangelista, calpestato. Giovanni, il fratello di Gesù, lapidato. Luca l'Evangelista, impiccato. Timoteo, decapitato. E la lista potrebbe continuare all'infinito fino al 2024. La persecuzione veniva vista come segno visibile, segno distintivo del vero credente. E qualcosa era un tema molto caldo, molto fervente nel primo secolo, nei primi secoli, ed è qualcosa che ancora oggi ci riguarda. Ma i brani di solito ci dicono di non sconfortarci, di guardare a loro con speranza, perché in ultima analisi possiamo godere di ciò che è del premio che riceveremo dal Padre, un premio di grazia, come abbiamo detto, ma anche perché Atti capitolo 9, quando parla della conversione di Paolo, nella visione che ebbe, Gesù gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Così Possiamo anche un po' essere rincuorati da questo concetto, al fatto che se qualcuno sta perseguitando te per motivi di fede, in ultima battuta, in ultima analisi, sta perseguitando Cristo. Ed egli non farà mancare giustizia a questo fatto. Non si parla della propria vendetta, ma si parla del fatto che Dio poi applicherà giustizia. E il tuo oltraggio, la tua sofferenza, non sarà dimenticata, ma sarà pareggiata. I credenti del passato hanno sopportato di tutto, ingiurie, fame, persecuzioni, torti, sofferenze, morte, ma l'hanno fatto perché avevano chiaro qual era il dono di Dio ed erano pienamente convinti delle promesse di Dio e le tenevano strette al loro cuore. Questo era il loro segreto. Conoscevano le promesse di Dio, avevano un'alta comprensione e un'alta aspettativa del premio che il Padre dà ai suoi figli e le tenevano dritte al loro cuore, motivo per il quale erano convinti che niente sulla terra poteva paragonarsi con un centesimo di ciò che Dio offre. Così, se oggi tu non conosci Cristo personalmente, se non hai creduto in Lui come Signore e Salvatore, magari sei spaventato dalla persecuzione, magari questo è un blocco che hai. Soprattutto mi ricordo anch'io quando sono cresciuto, essendo cresciuto in una famiglia di credenti e quindi conoscendo le storie della Bibbia e andando in chiesa da piccolo, avevo paura di questo, di essere diverso dai miei compagni di scuola, di essere diverso dai miei un giorno poi colleghi di lavoro. E se questa è una paura che ti spaventa ancora, la persecuzione, l'essere messo forse da parte, voglio incoraggiarti a non farti frenare da questo, ma a correre a Dio e a godere del dono che Egli dà a ogni suo figlio, perché il premio è veramente grande nei cieli, il premio che ci aspetta è certo. Abbiamo il privilegio, questo per me è un incoraggiamento e vorrei che fosse anche per voi, abbiamo il privilegio in realtà con la Bibbia di sbirciare all'ultima pagina della storia dell'umanità, nel libro dell'Apocalisse, e vediamo chiaro che il vincitore è Dio. La storia è stata decisa. Così veramente ti invito ad abbracciare l'offerta di salvezza di Dio e di godere delle sue benedizioni appieno. Nel 1899 ci fu una ribellione in Cina, la cosiddetta ribellione dei Boxer, o Boxer, non so bene la pronuncia, e tra le varie, diciamo, cose che hanno attaccato naturalmente anche la religione. E c'erano gli insurrezionisti che erano andati ad attaccare anche un centro missionario. Hanno bloccato e barricato tutte le porte di questo edificio, lasciandone una sola libera. E lì davanti a quella porta avevano steso una bandiera per terra con una croce sopra. E hanno fatto conoscere attraverso, insomma, urlando, eccetera, hanno fatto sapere a tutti quelli che erano dentro che quella era l'unica porta per poter uscire dall'edificio. O sarebbero usciti calpestando la croce, che quindi era un segno di apostasia, di rinuncia alla fede, e in quel caso sarebbero potuti andare via liberi e vivere la loro vita, oppure sarebbero stati giustiziati. Così si narra che appunto parte il primo studente, che è tremante, un po' malincuore, con le lacrime, va, calpesta la bandiera e se ne va per la sua strada. E così anche il secondo, il terzo, il quarto, fino al settimo. Poi si racconta che c'era una studentessa, lottava ad uscire, che invece andò davanti alla bandiera, si inginocchiò alla croce e pregò a Dio per ricevere forza e coraggio per affrontare ciò che aveva davanti. E così non calpestò la croce, fu giustiziata naturalmente dagli insurrezionisti. Ed è stato interessante sapere che tutti gli altri studenti dopo di lei hanno seguito il suo esempio e non hanno rinunciato alla fede, nonostante la persecuzione chiara che avevano davanti. Per loro era una questione di minuti, o rinuncio adesso o muoio adesso, era una persecuzione imminente. Ed è bello e veramente vorrei che anche noi possiamo essere incoraggiati da questo esempio, insieme all'esempio di tutti gli altri che troviamo nella Bibbia, di tutti i profeti in Antico Testamento, a perseverare nella fede cristiana, perché tutto, tutte le loro storie, tutti i loro racconti, tutti i loro resoconti gridano: ne vale la pena. Dio, il suo regno, le sue promesse sono molto, molto più grandi. Perciò, beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato anche i profeti che sono stati prima di voi. Padre Santo, vogliamo ringraziarti per questa giornata. Grazie perché abbiamo potuto riunirci qui insieme, adorarti con i canti e con le preghiere. Vogliamo ringraziarti perché la tua parola non ci nasconde le verità, non ci nasconde le situazioni scomode che potremmo trovarci a vivere come credenti, come figli tuoi. Ma voglio ringraziarti perché è sincera, è veritiera e in essa ci incoraggia anche, ci equipaggia a poter affrontare anche queste situazioni veramente pesanti. Prego per ognuno di noi, per le afflizioni e le persecuzioni che subiamo a causa della fede, che possiamo trovare forza in te ogni giorno, che possiamo guardare a te e alla meta, guardare al giorno in cui saremo con te, godremo appieno della tua presenza, godremo appieno della tua vita, e della tua bontà, del tuo amore, della tua grazia, in cui regneremo con te per l'eternità, che possiamo veramente avere gli occhi fissi lassù per poter vivere una vita degna della tua chiamata e degna del tuo Vangelo qui giù. Ti preghiamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen.